Eccoci qua, ore 21, siamo tornati. Dopo una settimana di defiance, possiamo dire, siamo tornati alla grande perché oggi sarà una puntatona con la P stra maiuscola.
Defiance, peraltro, non imputabile alla nostra volontà.
Ma all'uomo invisibile, che all'uomo ringraziamo invisibile. Come sempre, che stasera è ai tasti, ai cursori, come si dice. E niente, comunque siamo tornati e con un puntatone, stavo dicendo, perché abbiamo super ospiti. E non so se posso già dire il nome,
diciamo, certo che lo puoi dire.
Possiamo dire The Valley, un gruppo
nostrano
e di grandissima qualità, se posso dire. Lo sentiremo sia dal vivo che con due pezzi registrati. E iniziamo con la musica?
Iniziamo con la nostra playlist ridotta. Noi ogni mese abbiamo gli ospiti. Quando abbiamo gli ospiti facciamo la mini playlist e poi diamo spazio agli ospiti. E partiamo con un brano che non ha niente a che vedere con i nostri ospiti, perché qui siamo in Tanzania con un produttore musicista che mescola vari generi come rhythm and blues, hip hop e quant'altro con musiche tipiche del suo paese, tipo il Midwari e la Darsi. Lui si chiama Lugano Makwibinga, ma in arte conosciuto semplicemente come Gano, perché il nome è troppo complicato, è Gano. Ha pubblicato una bellissima antologia di suoi pezzi proprio a gennaio del 26, che si intitola Sentimental Afrobeats. Naku Pain Da Nikes è il pezzo che andiamoci ad ascoltare. Naku Pain Da Nikes, Lugano Makwibinga in arte Gano. Questo Afrobeat l'abbiamo già proposto in alcune delle nostre precedenti puntate. Mescola sia cose, diciamo, più occidentali, sia danze tipiche dell'Africa subsahariana, diciamo così. È importante perché ci permette di scoprire tradizioni musicali che noi a volte pensiamo che siano patrimonio più, diciamo,
territoriale,
sia statunitense, no? Sì, cioè comunque musica black, ma magari già più, e invece poi scopriamo che in Africa producono un sacco di bella musica moderna, attuale, però con radici molto più antiche, molto più africane, se vogliamo.
Certo. Io vado di fretta, nel senso che vado soprattutto in Norvegia, tanto dall'Africa
al freddo, vai.
Andiamo a beccare un duo Bar and Womb, che sono due ragazzacci che suonano dal 2011, sono di Trondheim per esattamente, e presentano il loro nuovo disco che uscirà il 26 di marzo, ma noi il singolo è già uscito, quindi lo mettiamo lo stesso, perché comunque ce l'hanno mandato. E loro si propongono come noise rock, però noi come frontiera sonora, noi queste etichette non ci piacciono, quindi facciamo una bella cosa, andiamo a sentire il pezzo e poi dopo ne parliamo alla faccia delle varie etichette che non ci piacciono. Sia noise rock, post rock, post punk, comunque i ragazzi ci sanno fare, ci sanno fare anche molto bene, pestano duro e al di là, come dicevo, di tutte le etichette, loro sono i Bar and Womb. Come sempre trovate la tracklist con i link dove andare a trovare questi dischi dal martedì sul sito di Radio Jasper e su iezine.com, così non ci sbagliamo, giusto?
Beh, stavo pensando al nome di questa band. Baren Wong è grembo sterile, insomma, non è che è un nome molto...
Io sono stato a Trondheim e ti posso dire che vivere a Trondheim deve essere... No, pesante,
però diciamo che la Scandinavia non ci delude mai, no, perché mediamente la musica che ci arriva dalla penisola scandinava è sempre valida. Io adesso invece mi catapulto sulla West Coast e ho tirato fuori dal cilindro uno dei miei tanti colleghi hollywoodiani di musica cinematica. Il nome, stasera con i nomi siamo
messi male.
Questo artista si chiama Jacob Kobi Okima,
detto
niente, Jacob Kobi Okima, che è specializzato in colonne sonore, thriller, fantascienza, cinema distopico e quant'altro. Non sto a leggervi il suo curriculum. E nell'ottobre 2025 ha pubblicato questo album Pressure Point, da cui ho scelto il brano Under the Influence. Under the Influence, dall'album Pressure Point, uscito ottobre 25, Jacob Kobi Okima, uno dei tanti colleghi hollywoodiani che ogni tanto importo qua in Italia, e probabilmente qualcuno avrà sentito senza saperli i suoi pezzi in qualche colonna sonora.
Molto cinematico.
Di qualche B-movie, perché poi tu sai che per fare gli A-movie bisogna avere... bisogna essere
conoscenze,
bisogna essere nel giro. Invece B-movie e C-movie di musica ne facciamo tante.
Bene,
quindi,
bene.
Ma è comunque, cioè, voglio dire, anche i B-movie poi nel tempo assumono la loro
B-movie rispetto a chi è che decide
una loro dignità. B-movie e B-movie. Non ci sono attori particolarmente famosi nei B-movie, le trame sono un pochino più trash, ok, però poi fanno scuola anche quelli, anzi, certo, col passare del tempo a volte i B-movie poi diventano più belli e più godibili degli A-movie.
Ultimo pezzo prima degli ospiti. Allora, Movie Star Junkies, italiani, escono su Goodbye Boozy Records, che è un'etichetta favolosa italiana che ho visto che viene anche... come si dice, spedisce tanto all'estero, quindi lo trovate anche questo 7 pollici per esempio in America, ho visto che l'hanno spedito in mezzo mondo. Siamo 7 pollici che fanno split col signor Jeff Clark, che è un veterano punk, Demon's Close e altri gruppi. Beh, loro fanno già da un bel po' di anni quello che si può definire come garage rock, e questo 7 pollici è già uscito, perché è uscito quasi un mese fa, ma a noi ci interessa poco perché ci piace tanto rock and roll e ce lo ascoltiamo. I was born in a little
come 2 miles from hollow ground. My dad was walking on and mine was four when he burned out. And they punched me in the graveyard. Some people came around. They're asking me for money and I still can't figure it out. You've been breaking them all, so I decide to hit the ground. Get them back to hold my heart and find some work about. When they nearly tried to kill me, I was 20 and I found out that nobody is innocent, nobody's a good boy. I'm sick of everything laid on the ground. I think I give everything up. So I shut them up with a number of ones left held on the ground. It's picking from the corner with a gunshot and a growl. Then I blew away so fast and she never seen me. I was a clown. Jumped on this big lonely chain and it's bringing me around. I can't wait to be older in an old town where I fly. My eyes out in a rest and for 5 days I sleep somehow. I'll be happy without sorrows. I'll be something in a ride. I won't ever come back home. I never had no one.
Rubrica di costume, storia, società e curiosità su Savona e Savonesi. Scritto e condotto da Michele Costantini. È a Lua, la domenica mattina alle 9.30 e in replica il martedì mattina alle 9.30, solo su Radio Jasper.
Un grande saluto agli amici di Radio Jasper, mi raccomando, besughi!
Eccoci qua, siamo tornati dopo i promo, direi che è il momento della musica live. Allora presentiamo i The Valley che ci faranno ascoltare il loro pezzo All In Your Head e dopo ci facciamo una bella chiacchierata.
It's on your head. Lay down on the ground to pretend to be dead. I am here. I am you and my I am you and my. I'm still thinking that it's time to go by. I'm still thinking that it's time to go by. cry. Oh, hey, oh. And I said, oh, I said, hey, oh. That I, it's time to go by.
Eccoci qua, The Valley, ragazzi. Adesso si spostano i microfoni così possiamo fare una bella chiacchierata.
E intanto diciamo una cosa molto importante, che da musicista dico che cantare a crudo, come dico
crudo.
Io, senza effetti, senza riverberi, senza trucchi, senza inganno, è una cosa difficilissima. E tra l'altro così, d'amblè, senza essersi scaldato prima, senza prove e quant'altro. La professionalità di una band o di un artista solista si vede nella capacità di esibirsi in qualsiasi situazione, in qualsiasi ambiente, uscendo semplicemente con la sua musica senza tanti fronzoli, in una situazione anche di acustica, comunque che non è quella di un grande parco che so io, ma uno studio di una radio, quindi certo, veramente certo. Unplugged ai massimi livelli, quindi complimenti.
Allora loro diciamo sono i The Valley, li presentiamo, siete?
Sì, partiamo da me, sono Eros, alla voce.
Simone, basso.
Io sono Kong, a batteria.
Io Mattia, Braig, alla chitarra.
Eccoli qua. Allora, loro, come dicevamo, sono savonesi, o per meglio dire, della Valbormina.
Attenzione.
Esatto, esatto. Allora, il gruppo praticamente quando nasce? Facciamo un piccolo...
Il gruppo nasce all'inizio degli anni 20, indicativamente.
Okay.
Ci conosciamo già da un po' di tempo, ma il progetto, diciamo, finito il periodo Covid.
Okay.
Nel post-Covid abbiamo iniziato a lavorare a quelli che sono al nostro progetto nello specifico, e ufficialmente come band nasciamo il 24 aprile del 2025 con l'uscita del primo singolo su tutte le, sotto la etichetta Volcano.
Okay.
Su tutti, diciamo, in streaming online su tutte le maggiori piattaforme, quindi
bene.
Sì. Abbiamo bene. un anno
giusto giusto, no, quasi nemmeno. E bene, diciamo che siamo qua anche perché comunque venerdì prossimo uscirà, sarà una tappa penso abbastanza importante per il vostro cammino di band, perché uscirà un singolo che adesso presenteremo, nel senso che ci spiegheranno un po' come è nata questa collaborazione anche oltreoceano. Con questi produttori, con questi artisti americani, e penso che sia un passo importante anche per un futuro radioso di tutta la band. Cosa dici? È importante?
Sì, è importante, ne siamo orgogliosi. Tutto è nato da un assist che ci ha fatto Alessandro Liccardo, che è il padrone della Volcano.
Okay.
Records, che ci ha proposto questa possibilità. Lui ha parecchi ganci per la sua attività negli Stati Uniti, e c'è questo personaggio che non so se qua ha un nome così conosciuto, ma negli Stati Uniti è molto conosciuto, che è Fabrizio Grossi, che ha lavorato insomma con gente, giusto per dire tre nomi in croce, veramente Red Hot Chili Peppers, Steve Vai, Steve Lukather, per dire, insomma, persone
Slash.
Di Slash, Joe Bonamassa, che a me fa impazzire, per dire, un personaggino con i The Valley, adesso lo metterà
tutta sul gente ai nostri livelli, tra l'altro.
Esatto, esatto. Soprattutto gente che frequenta Cairo Montenotte abitualmente, no, è nata così,
sai,
ci ha
guarda,
proposto.
Ne parlavamo fuori onda, il fatto che comunque negli Stati Uniti ci sia comunque un rapporto musicale prima che di dire io ho suonato con o non ho suonato con, prima un rapporto, almeno io penso, poi Deca magari ne sa sicuramente più di me, c'è molta più leggerezza, si va più a cercare la qualità di quello che uno fa rispetto a con chi ha suonato, con chi non ha suonato, con chi ha diviso il palco.
Cioè, meritocrazia, guarda. Con il Nord America io ho notato che comunque guardano prima alla qualità di quello che fai, che alla storia che hai dietro, al nome, dove hai fatto, cosa non hai fatto. Penso che il fatto che voi abbiate lavorato con Fabio Rossi lo conferma.
Sicuramente sì, il gancio fa tanto, perché a volte si tratta proprio di mettere in contatto le persone.
Certo,
no? Questo
certo,
è stato il link, è stato
io
è partito dalla
questa
Vulcano.
Questa persona, cioè, quando ha sentito il pezzo, se non gli piaceva il pezzo,
assolutamente.
Vi salutava e vi ringraziava, nel senso,
assolutamente.
Con tutto il rispetto per voi.
Tra l'altro è stato anche super disponibile, no? Pur essendo la persona che è il professionista che ha ascoltato tutti i nostri 6 inediti, ci ha dato un parere su tutti i pezzi, ci ha proposto potenzialmente un EP se ci fosse interessato. Quando siamo girati sulla questione singolo, ha selezionato quello che secondo lui era il pezzo che poteva più o maggiormente funzionare come singolo. Quindi una umanità, nonostante la professionalità, un
certo.
modo di porsi nei confronti dell'underground o comunque insomma certo. dei...
Ci ha dato il tempo per ascoltarci, ci ha dedicato tempo. Questa è una cosa che oggi si fa sempre meno, no? Perché con il fatto di correre sempre così velocemente in tutto, con questi rapporti mignon.
Noi spesso la chiamiamo con Deca la cultura musicale, cioè avere cultura, sapere che la musica è cultura, no? E quindi comunque va rispettata sempre e comunque. Quindi complimenti. Andiamo a ascoltare. Dimmi, vai.
No, dicevo, tra l'altro l'ho sentito stasera via WhatsApp. Mi ha detto di taggarlo così. Ciao Fab,
lo salutiamo.
Facciamo sentire anche poi lo streaming, perché no, adesso volendo potrebbe anche ascoltarla, però magari lo sentirà poi. Con
si è appena alzato, magari.
Si è appena alzato.
Ma no, adesso là sono 8 ore in meno, dai. Sono...
Ma dipende a che ora si alza.
Chissà cosa ha fatto ieri sera.
È domenica, già.
Esatto.
Ascoltiamo un pezzo.
Ascoltiamo un altro pezzo che si intitola
Hypnagogia?
Direi di sì.
Sì.
E poi parliamo. Sì, non eravamo sicuri.
Due ne avevamo e non sapevo quale dire, quindi mi è andata bene.
Ma sì, ma ci sta, ci sta.
Some
Eccoci qua, siamo tornati. Allora, diciamo, questo è il primo singolo in assoluto della band, che è uscito, abbiamo detto, non mi ricordo,
aprile, aiutami, del 24.
24 aprile 25, che è completamente autoprodotto, abbiamo detto, quindi tutto fatto in casa. Voi rispetto all'autoproduzione come la pensate? Nel senso che poi c'è sempre questa cosa, l'autoprodotto, però poi, nel senso, vai.
Ma ci sono diversi aspetti su questo discorso qua da considerare. Primo, c'è un discorso economico, banalmente, certo. Per uscire nel mondo musicale e affacciarsi, cercare di farsi sentire da tante persone, ci sono delle spese, e il fatto di autoprodursi sicuramente aiuta a investire in promozione più che nella fase, certo, di registrazione. E un altro aspetto, che è un qualcosa che forse deriva anche dalla nostra storia, come con le nostre esperienze dei gruppi precedenti, spesso quando si va in studio, anche da persone molto brave e qualificate, bravissime, con strumentazione e esperienza da vendere, però non sempre riescono a leggerti nel pensiero, no? Avere la tua stessa visione della musica, dei tuoi pezzi. Noi, con tutti i nostri limiti di tempo e anche partendo da zero, perché comunque ci siamo dovuti formare, io mi sono occupato un po' di questa parte di mix, eccetera, e registrazioni mi sono dovuto formare, perché ho cominciato per passione a registrarmi da solo a chitarra, ma poi da lì a registrare una band e una batteria è tutta un'altra storia. Il vantaggio di questo approccio è di riuscire ad arrivare nel bene e nel male dove si vorrebbe arrivare musicalmente, come idea musicale, quindi da un certo punto di vista è più semplice, perché è più facile ottenere qualcosa di simile a quello che si ha in mente.
Certo, beh, ma certo. Poi, allora, non è per piaggeria, però non so se avete sentito il pezzo, è tutta farina del sacco di Mattia, quindi fa davvero un lavoro molto bello dal punto di vista della registrazione,
dal punto di vista del mix, perché
il resto abbiamo anche fatto un regalo a Natale, perché è stato bravo,
che cosa?
Sotoricato per, no, da investire, da investire in strumentazione.
Beh, io ho sentito il pezzo in cuffia, perché vabbè, qui in radio si sentono i pezzi un po' così, però in cuffia uscendo direttamente dal mixer, cioè il sound, niente da dire. Cioè, non puoi confondere e dire sì, questa qui si sente che è una band che ha registrato un pezzo in casa, autoprodotto. Cioè, questa qualità qui audio la puoi mettere sull'album di un qualsiasi gruppo, diciamo, famoso.
Mi stai facendo troppi complimenti.
No, ma guarda, io sai che no. Assolutamente, anzi, io se devo...
Più rompi palle.
No, piuttosto non parlo, perché... Odio.
Stai facendo solo complimenti dall'inizio, dici che è qualcosa che fa schifo,
perché
siamo brutti, possiamo dire.
Ma tra l'altro, io sono arrivato qua senza voler essere prevenuto, nel senso che ho ascoltato un paio di cose loro, ma senza prepararmi troppo, perché volevo poi vedere anche l'impatto, soprattutto dell'esibizione live, che ho elogiato, perché comunque a volte c'è gente che arriva qua, deve suonare in studio unplugged d'amblè, e lo vedi che ha delle difficoltà.
Sì, diciamo che comunque abbiamo tutti tanti anni di esperienza live, comunque si fa anche un lavoro, quando una canzone funziona, chitarra e voce, pianoforte e voce, vuol dire che indipendentemente da quella che sarà la produzione, certo, vuol dire che è un pezzo che funziona, quindi cerchiamo di lavorare anche in questa direzione. Non faremo probabilmente mai nulla di acustico, però ci tenevamo tanto a farla qui, perché comunque, sai, è bello che una band vada, si presenti e faccia anche il suo pezzo, no?
Secondo me
è la prima volta. Sì, è il primo pezzo.
Fai parlare anche gli altri membri.
Parli solo. Voglio dire.
Perché mi guardo?
Dite così. Parlare, dite così perché non l'avete ancora sentito parlare. Fatelo parlare.
È il primo brano fatto in acustico, quindi.
Secondo un'anteprima, Radio Jazz.
Spettacolo.
Però ha reso anche molto bene, secondo me.
Sì, ma perché lui canta bene.
Ma perché Ross...
Basta però.
Vabbè, cosa devo dire? Io non l'avevo mai sentito cantare acustico. Io
perché l'avevo già visto.
Ho 50 anni di esperienza alle spalle, cioè so se è un cantante. Lo capisco se è uno che sa cantare, che cura il dettaglio tecnico, che ha studiato, che ci ha lavorato sopra, che non va così. E quindi, cioè... Onore al merito, perché si vede da come canti che hai un'impostazione già navigata, per così dire. Poi non so, tutti avete avuto gruppi prima, quindi poi magari anche di generi diversi, non tutti così.
Sì, penso che sia, spero anche che si senta da quello che suoniamo, che comunque ognuno ha un po' le sue radici che si vanno a fondere in un qualcosa di diverso da quello che è il nostro punto di partenza, no?
Beh, dicevi comunque fuori onda prima che tu comunque sei partito, non dico da metallaro, però da certe cose, classico.
Da ragazzi, sì, thrash metal, Metallica sono stato il mio primo amore, che mi ha trasmesso tra l'altro un ragazzo che sono contento di avere l'occasione di ricordare, che è Vittorio Mazzoni, che era un chitarrista della Madonna, non so se lo conoscete, dei Projector, un gruppo veramente bravo che purtroppo non c'è più. E io la pochissima formazione che ha avuto tecnica me l'ha data lui e vivo di rendita ancora oggi, che so quattro cose di teoria e musicale, però diciamo che vengo da lì, il metal è una passione che mi ha trasmesso lui. Poi da lì io sono partito verso, come penso poi un po' tutti, dai Pink Floyd, grazie ai miei genitori, anche Pink Floyd, Led Zeppelin, roba che non c'entra, i Tool, i Porcupine Tree, roba del genere. I ragazzi,
comunque ci portiamo dietro un bel bagaglio, perché vabbè, Eros lui arriva dal grunge, te hai appena detto, te adesso cosa, da dove arrivi?
Ale, e tu da dove batterista arrivi? Che fa il timido.
Io arrivo da blu, da Cairo Montenotte,
io arrivo da Cairo Montenotte, no, io voglio sapere sì, che gruppi ha suonato prima.
Ma no, vabbè, io parto da una base blues, andando poi dai Rage Against the Machine, e il bagaglio dietro di 10 anni, io e Mattia Bregna arriviamo da una band qua locale di Savona, quindi crossover, quindi diciamo che siamo un po' fidanzatini della musica, io e lui.
Parlo per te.
Vabbè, vabbè, parlo per me, io quello che sei.
Infatti poi dopo le prove noi li lasciamo spesso soli, io e Kong andiamo non via, non sappiamo cosa succede.
Kong,
sentiamo anche.
Sentiamo un po' te.
Io ne arrivo da un background molto molto vario, variopinto, perché parto da giovanissimo anch'io a fare crossover.
Un arcobaleno
di musica. Poi ho fatto un po' di crossover, un po' di punk rock, poi ho avuto la folgorazione dei Dream Theater a 18 anni, 19, aiuto. E poi da lì ho sviluppato tutta la mia cultura musicale.
Comunque si vede, si vede.
Sì, 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 poi vabbè, è iniziato il declino anche fisico.
L'alcolismo, la droga.
Tutto tutte queste robe qua. Sì, contentissimo.
Però forse diciamo che i The Valley sono il punto di incontro, che ha trovato un baricentro. Perché poi sembrate, cioè, sentirvi suonare così una band che suona insieme da un sacco di tempo. Quindi.
Sì, è un sì. Sì, beh, Iva,
suonato tanto.
Però tutti e quattro no. Quindi, cioè, allora, fare l'amalgama non è facile.
I Valley, vabbè, la prima formazione, il primo incontro nasce da me, Simone, Mattia e Conga alla batteria. Abbiamo suonato per circa un anno solo strumentale, quindi volevamo un po' aumentare il livello nostro di conoscenza. Abbiamo detto, vabbè, dai, proviamo a fare un qualcosa che non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai suonato, perché come abbiamo detto, arrivavamo da scene diverse, ci siamo messi lì, proviamo, vediamo cosa esce. In quest'anno siamo stati strumentali, poi pian pianino abbiamo detto, vabbè dai, mettiamoci la voce, vediamo un po' cosa ne esce fuori, cosa riusciamo a trovare. È arrivato poi Eros, che ci ha dato questo pizzico in più con la sua bellissima voce, oltre a essere un bellissimo,
è molto bello esteticamente.
È un bello diviso, ecco, nella saletta dei The Valley quando entra Eros è il bello diviso.
Ci sono le groupies anche, ci sono le groupies.
Guarda, dobbiamo scansare, non è vero.
Ci sono le mogli,
ci sono le mogli allora.
No, beh, però dai, abbiamo cercato di dare un po' una quadra, di trovare un'amalgama, di unirci. Sicuramente musicalmente con Simo, noi siamo chitarra, io e voce, basso Simo, sicuramente c'è un'intesa che abbiamo cementato negli anni e quello te la porti dietro. Però poi Ale e Simo hanno anche lavorato molto tra di loro, molte volte si vedevano tra di loro per anche fare delle jam, provare noi proviamo a mettere, ci piace roba anche con tempi dispari, non proprio il solito 4/4 e questa è una roba che secondo me per renderla un po' più automatica devi veramente fartela entrare dentro, un po' con gli ascolti.
Vabbè, certo,
e un po' facendola diventare una cosa spontanea.
E non sappiamo manco noi cosa stiamo facendo.
Poi noi non sappiamo contare fino a 5, quindi oltre 5 ottavi non ce la facciamo. Vabbè.
Stanno dicendo tutto quello che non gli ho detto di dire in questa intervista.
Tu l'avevi istruiti per dire certe
ragazzi,
cose.
Facciamo bella figura, no? Diciamo sì, che siamo bravi, e invece è andata così.
Ma ci siamo già noi che ve lo diciamo. Io direi di ascoltare un altro pezzo, di quelli prodotti, diciamo, registrati in studio, e poi andiamo avanti con la chiacchierata. Presentatelo questo pezzo.
Questo brano è Magpie
Magpie's Eyelid.
Possiamo...
Lui è bravo in inglese.
Magpie's Eyelid, cioè, no. Gli occhi della casa ladra.
Sì, okay. Le parpelle della Iozza, si dice in dialetto.
Vabbè. Ma posso chiedere di cosa parla?
Parla, ti dico,
i testi li fai tu.
I testi sono i miei. Okay. La frase, diciamo, emblematica della canzone è che se tu osservi da lontano e ci guardi abbastanza da lontano, puoi anche iniziare a piacerti le cose brutte che vedi del mondo.
Ascoltiamola allora.
Yeah.
eccoci qua, siamo tornati. Abbiamo fatto un po' di baldoria, prima un po' di chiacchiericcio, diciamo.
Però col sottofondo di questo pezzo che è di nuovo molto tosto. Beh.
Sì, devo dire che anche questo pezzo soprattutto è molto ben registrato, nel senso che, come dicevi tu prima, potrebbe stare in un disco tranquillamente sul mercato. Quindi
ben registrato, ben suonato, si sì, sente che c'è una produzione. E poi loro sanno suonare.
Eh sì, ma è una cosa che
non diamolo per scontato.
No, negli ultimi anni si ascoltano anche gruppi che oggettivamente non sanno suonare e spesso non sanno nemmeno cantare.
No, poi se fai questo genere qui devi saper suonare, perché c'è tempi spezzati, cioè ci sono un sacco di cose che non puoi improvvisare. Se fai punk, quattro quarti, hardcore, diciamo che puoi avere un minimo di base, ma più o meno...
Vabbè, se fai Ramones...
Per fare roba così, diciamo che devi avere già un background tecnico.
Sei capace a fare quello, perché tipo io non saprei fare il punk, ad esempio, quindi...
No, magari sono attitudini. No, a scrivere no, perché poi lì c'è proprio il talento, diciamo, dell'approccio, però a suonarlo...
Dal punto di vista tecnico, sì.
Cioè, quei quattro accordi, penso che...
Ognuno il suo, dai.
Ma sì, infatti.
Ma non per sminuire, perché ci sono anche un sacco di gruppi che fanno cose iperarticolate che a me fanno le palle così, cioè... Perché poi sono... Non ti dicono, cioè,
sono dispersivi, poi diventa
tanta tecnica, tante cose, cioè abbiamo fatto una cosa con 20 cambi di tempo, sì, però poi alla fine quando hai sentito il pezzo non te lo ricordi,
oppure
non...
tiro uno sbadiglio da qua fino
e sì, non ti danno niente.
Intelligenza artificiale adesso
appunto, fai prima fare, dai un prompt all'intelligenza artificiale, il pezzo te lo fa mille cambi di tempo, vedi, fa mille cambi di tempo.
L'abbiamo fatto,
non è vero.
Diciamo una cosa importante, diciamo che venerdì esce il singolo, ma se io fossi un'anima candida, dov'è che lo vado ad ascoltare? Dov'è che posso, allora, su che social, su che cosa?
Me la sono preparata a casa questa.
Vai.
Siamo su tutte le piattaforme digitali, vabbè, io ne sparo una, che è la più conosciuta, direi Spotify, The Valley. Sui social, Facebook, Instagram, anche su TikTok,
pur più giovani, io non ce l'ho neanche.
TheValley.band.
Ok, quindi...
E invece i video che sono caricati invece sono sul canale della Volcano. L'etichetta. Quindi dovete andare, sì, dell'etichetta, bisogna cercare il canale Volcano e poi scrivere i titoli delle canzoni.
Questo vale anche per i pezzi che abbiamo ascoltato prima, sì. Cioè, su Spotify possiamo ascoltare tutti
sul canale
pezzi.
Spotify sono tutti caricati lì, quindi i tre singoli che sono usciti sotto Volcano, poi vabbè, il quarto che uscirà e il primo EP che abbiamo fatto nel 2023, ecco, sì, trovate tutto su
e faccio una domanda
Spotify.
Da $1 milione, sì. E l'LP quando?
C'è un progettino dietro, bisogna
non si può rispondere.
Sì e no.
Pensiamo prima o poi di avere una pubblicazione fisica. Adesso con l'etichetta La Volcano, dietro loro consiglio, stiamo lavorando più a singoli, perché giustamente dicono, per avere una pubblicazione che sia anche non un album, ma comunque una pubblicazione, anche un EP, devi avere comunque un pubblico, devi farti conoscere. Certo. Quindi l'inizio è questo, facciamo l'antipasto e poi speriamo di arrivarci. Sicuramente qualcosa di fisico, perché noi siamo anziani dentro e a noi piace la musica, ci piace anche toccarla e guardarla, non solo ascoltarla su Spotify che fa angoscia, e ci piace avere una copertina, un supporto, quindi sicuramente qualcosa di fisico lo faremo.
No, avete ancora tutti i cappelli colorati.
Io non ce n'ho più manco uno.
Vabbè, però non ce n'hanno però più, si intuisce che non sono bianchi.
No, sicuramente faremo una sorta di EP. Noi abbiamo 7 brani editi con quello di venerdì, 4 sotto Volcano e 3 con un primo EP che abbiamo fatto nel 2023, appunto. Quindi partiremo poi con il tour, un tour diciamo nel nord Italia, da qui alla fine dell'estate, a supporto del singolo, ma comunque anche per iniziare proprio un po' a suonare, per farsi una fanbase vera, per arrivare a vedere se ci siano i presupposti per poter poi pubblicare propriamente il disco, anche perché l'EP non potrebbe essere pubblicato con Volcano, quindi noi non abbiamo ancora tutti gli inediti per fare, okay, un disco. E però faremo fisicamente un EP, la nostra idea è quella di fare un EP un po' particolare per i live, come merce per i live, quindi per chi può venirci a sentire avrà poi l'opportunità.
Abbiamo già delle date in mano?
Abbiamo delle date, per ora abbiamo delle date su giugno e luglio, la parte prima la stiamo ancora preparando, quindi non la diciamo, però avremo una data il 6 giugno a zona Milano, ad Abbiategrasso. poi una data il 14 a Genova, e tra l'altro lo dico io, so le date ma non so dove suoniamo, però
vabbè, comunque lui prima ha detto i social, penso,
sì,
che
sì, sì, quelle poi, ovviamente il 27 saremo ospiti ad una Battle of the Bands di Cengio su in Val Bormida, fanno uh-huh. Bellissimo, tra l'altro sti ragazzi si sono sbattuti un sacco per fare un concorso per band emergenti a Cengio, un paesino di 3.000 abitanti, li hanno chiamati dal Reggio Emilia per andare a suonare, questo vuol dire che la gente ha voglia di suonare e non sa come farlo,
non ci sono
spazi. Noi abbiamo, l'onore di riuscire, insomma, siamo stati invitati da loro come ospiti per questa cosa, qui ci fa un grande piacere anche poter suonare anche un po' in patria, no? Perché poi magari ti fanno suonare a Milano o a Treviso, ma a Cairo non ti chiama nessuno.
Ah beh, guarda,
e quindi
la porta aperta.
Esatto, poi suoneremo di nuovo il 4 luglio a Genova e poi insomma, adesso lavoriamo anche con delle
Savona.
Con Savona abbiamo suonato, come dicevo, allo Chapeau. Adesso stiamo cercando di far quadrare un'altra data allo Chapeau. Ci piacerebbe tanto magari riuscire ad essere chiamati a Raindox, farebbe parecchio piacere poter suonare lì.
Vabbè, dai, comunque vabbè,
insomma,
piano,
giusto per suonare in zona.
Seguiteli su Facebook.
Sì, calendario aggiornato.
Tutti i calendari.
Io volevo fare due domande velocissime.
Stava dicendo qualcosa lui. Sì,
principalmente da Instagram, perché meglio il Instagram. Social... principalmente sì, thevalley.band.
Ok, perfetto.
Anche il canale WhatsApp, sì, quindi
vi
se lo cercate
anche
su
i messaggini WhatsApp. Tutto
ciò che ognuno desidera.
Il nostro social media manager è Simone
HRM.
E adesso capite perché non siamo ancora famosi, per colpa sua.
Io volevo farvi una domanda a proposito del nome della band, no? Perché io, a parte che è una curiosità che ho su tutti i gruppi, no? Come nasce il nome, come viene scelto, eccetera. Siccome lo capisco da una serie di cose che avete detto, che per essere individuati, The Valley è un nome un po', diciamo, come dire, da dove arriva, perché ci sono altre band nel mondo che si chiamano The Valley, e quindi sì. Poi oggi con i motori di ricerca devi trovare degli escamotage per essere sicuro che c'entrino te, non magari una band del Nuovo Messico o dell'Australia che si chiama The Valley anche.
Allora, il nome nasce appunto dalla Val Bormida, quindi è, diciamo, un modo per localizzarci e far capire alla gente dove arriviamo, quindi nasce proprio da lì. Il problema, che hai detto tu, è vero, perché The Valley è inflazionatissimo, però ci siamo arrivati troppo tardi a questo ragionamento, siamo partiti con l'entusiasmo, The Valley è figo, ma quando poi ci siamo scontrati con pubblicazioni eccetera, è successo che è pieno di The Valley nel mondo, ed è successo che quando ci hanno caricato i pezzi su Spotify, sulle varie piattaforme, c'è stato uno scambio di nomi, hanno caricato i nostri pezzi sui The Valley di
australiani,
quindi c'è stato anche uno scambio di identità. È stato un problema, abbiamo dovuto chiamare Alessandro, Ale, guarda, c'è stato un problema, ma cioè, guarda, i nostri pezzi sono stati caricati su The Valley.
No, comunque sì, è stato un problema tecnico, ci sì. Abbiamo pensato in corsa di cambiare nome, però intanto ci piace, ci identifica, e ne abbiamo parlato anche con Alessandro Licaro alla Volcano, sì. Hanno detto in questo momento significherebbe ripartire da zero, certo. Per cui il nostro obiettivo è diventare più famosi di tutti gli altri The Valley.
Quello che stavo per dire, dovete diventare The Valley più famosi, a quel punto lì poi pagate i soliti 20-30 mila euro, certo. Per avere il marchio registrato e nessuno può usare a quel punto.
20-30 mila euro?
Sì. Beh, quello che hanno fatto i Muse, cioè in ambito musicale, nessun musicista al mondo può usare la parola Muse facendo musica. Non può mettere la parola Muse in un disco, in un concerto, niente. E loro hanno pagato $20,000 per avere questa esclusiva.
Che per il Muse
sono niente, $20,000.
Il nostro nuovo singolo si chiama Muse.
Eros, parla nel microfono.
Si sente con la voce fastidiosa e forte io.
No, sì. No, rifai questa battuta che è
bellissima. Stavamo parlando appunto di Muse, tra l'altro il nostro nuovo singolo che esce venerdì 27 si chiama Muse, quindi adesso Matthew Bellamy mi chiamerà e mi dirà
c'ha il tuo cellulare. Sì. Quindi niente,
no, allora. Però sul discorso del nome, no? Poi un gruppo però si inventa un brand, un logo, comincia a lavorare anche sull'immagine, sul marketing, per cui comincia a distinguersi al di là del nome e anche per il tipo di musica che fa. Cioè, che io che in arte sono dagli anni 80, Deca, poi 20 anni fa è uscito fuori un rapper di San Francisco, di Los Angeles, che si chiama Deca pure lui, che fa cose completamente diverse dalle mie, per cui non siamo, diciamo, sovrapponibili. però ci sono stati dei casi in cui i motori di ricerca che vanno avanti così a citrato, come si dice, hanno a volte dato un mio brano per suo o viceversa. A quel punto lì io ho parlato direttamente con l'artista, ho detto guarda, cercando di fare un'operazione di far sì che le cose, perché è nell'interesse di entrambi, certo. No? Facciamo cose diverse, viviamo lontani, e quindi a quel punto lì bisogna far così. Perché oggi c'è il motore di ricerca, poi incasinano tutto.
Sì, non è facile. Adesso vedremo un po' che piega prende la faccenda e vediamo tanto se riusciremo a non creare più questi problemi con le nuove pubblicazioni. Speriamo. Vediamo venerdì, lo scopriremo.
Il capo comunicazione rimane comunque Simone, giusto?
No, da stasera no.
Bocciato, viene licenziato. Bocciato.
Sì. E il basso devi suonare, basta. Il basso. Lo suoni bene, sei bravo, fai il tuo.
E poi il bassista comunque non è mai uno che dà qualcosa di distintivo, no? Di solito il bassista, anche se suona bene, è difficile che dici quel gruppo lì.
Ah, sì e no.
Attenzione, abbiamo una, sì una no. Rivelazione.
Sì no. Ti dirò. Beh, da oltreoceano comunque ho avuto dei bellissimi complimenti sul suono di basso, perché se ne è uscito Fab Grossi dicendo Belin.
Non ha detto Belin.
Non l'ha detto. Voglio farti complimenti perché hai un bellissimo suono di basso e tra l'altro mi ha chiesto i miei setupini partendo dalla testata, arrivando alla pedaliera, arrivando al basso, arrivando alle corde. E me li ha chiesti io, giustamente.
Ma Grossi, se non li mando. Ricordo male, è un bassista. Come? Lui. Grossi.
È un bassista. Sì,
lui
è un bassista.
Allora vedi, tra bassisti, poi... Sì.
Infatti quando poi uscirà...
Una congrega. Congrega.
La lobby dei bassisti.
La canzone, infatti, c'è solo basso, gli altri strumenti non ci
sono. Vabbè, però... basso 10, gli altri 1.
Quindi per una volta il bassista cosa ha fatto? Ha fatto un bel lavoro.
Però spezzo una lancia a favore di Simone, perché Simo ha un approccio al basso che è un po' diverso rispetto al classico, a quello che uno pensa di solito nel rock. A volte, io non parlo anche dal punto di vista poi diciamo tecnico, fra virgolette, del mix, a volte lavora quasi come una chitarra aggiunta, ha un suono molto distorto con delle medie che bucano molto e spesso anche negli arrangiamenti comunque ha un approccio melodico che viene fuori e le frequenze basse sono quelle con cui percepiamo di più il ritmo a livello melodico, per cui Simo fa è quello che ci fa muovere il sedere, diciamo.
Ho pagato per questo.
Negherò di aver fatto dei complimenti a Simone.
Si pagano uno con l'altro loro per parlare bene l'uno dell'altro. Pensa un po', è una cosa che penso che non accade in nessuna band. Anzi,
poi ci odiamo
poi
nella vita di
vicenda dietro le quinte.
Siamo ancora in luna di miele adesso. Sì, quindi, sì, poi sono successe tante cose belle nell'ultimo anno, e quindi siamo felici.
Allora, ragazzi, siamo in chiusura.
Volevano dire forse qualcosa, se non mi sbaglio.
Un nome che secondo me è giusto citare sul discorso del singolo che uscirà questo venerdì 27 è il nome di Peter Doyle, che è un nome per chi insomma segue la musica oltreoceano, un nome molto importante che si è occupato del mastering e ci ha messo una mano abbastanza pesante, diciamo, ha dato un contributo molto importante ed è una persona, anche lui, che ha lavorato da Celine Dion, che è un nostro idolo, no, non è vero, però nel senso
io mi ispiro propriamente
per dire da Celine Dion a Miles Davis a i Toto a Marilyn Manson, veramente i Red Hot Chili Peppers, veramente persone per noi è un onore, ecco, essere accostati a questi nomi e spero che si sentirà la sua mano e spero che vi piacerà il pezzo.
Allora, venerdì andiamo a ascoltare tutto il pezzo su Spotify o tutte le varie altre piattaforme che non... facciamo Spotify.
Se qualcuno non ama Spotify e ci sta, perché io non sono un amante di Spotify, anche se ormai è obbligatorio bazzicarci, su YouTube, sul canale della Volcano c'è anche il video, quindi è l'occasione per ascoltarci e vedere.
E vedervi anche il viso.
Ci saremo anche per la prima volta.
Ci siamo per la prima volta, ci hanno chiesto di apparire.
Sì, compariremo noi proprio mentre suoniamo.
E non solo.
Beh, non diciamo altro.
Non spoileriamo.
Va bene, qui c'è l'uomo invisibile che ci dice che il tempo stringe. Esatto. Noi ricordiamo che da martedì esce il podcast di questa puntata, quindi potrete riascoltare questa bellissima ospitata intervista con Ida Valley e mercoledì pomeriggio la replica della trasmissione
intera. Volevo comunque ringraziare il gruppo perché è stata una bella serata e spero che siano divertiti anche loro.
Tantissimo, grazie ragazzi.
Il pezzo live mi è piaciuto molto, devo dire, veramente complimenti e niente. Come si dice, in bocca al lupo, come si dice
tanta merda, roba tanta del merda. Tanta merda.
Si può dire.
Io non posso dire ancora una cosa che l'abbiamo detto prima, poi non l'ho detto.
Bravo.
Allora, se la voce esce così, se vi piace quando lo sentirete, io volevo ringraziare ringraziare quello che chiamo il mio magister, che è Emanuele Dabbono, che tutti conosciamo, anche se non facciamo lo stesso genere. Se esco così è anche grazie a lui, dal punto di vista perlomeno artistico. Quindi Ema, grazie.
Okay. Ciao Emanuele.
Va bene, ringraziamo ancora e
ci vediamo domenica prossima.
Noi ci vediamo domenica prossima alle 21 come sempre. Salutiamo il nostro magician,
l'uomo invisibile alla console.
Alla console e
salutiamo De Valle. Buonanotte.
Ciao.